28 aprile 2012, i gelidi panorami di Vesta nell'occhio della sonda da 680 km di distanza, gli strumenti della sonda NASA hanno ricavato molte immagini che consentono di dedurre la composizione delle rocce che costituiscono questo asteroide gigante, dove le temperature superficiali passano dai 23 gradi Celsius delle zone colpite dalla radiazione solare ai centesimo Celsius delle zone in ombra. Composizione della superficie, cambiamenti di temperatura e indizi sulla struttura interna. Sono questi i parametri chimico-fisici dell'asteroide gigante Vesta ricavati dalla sonda spaziale Dawn, che la NASA ha presentato al convegno della European Geosciences Union. Il sorvolo a una distanza di circa 680 km ha infatti permesso di catturare immagini sia nello spettro visibile sia all'infrarosso e di evidenziare la presenza di un'ampia varietà di minerali e rocce, oltre a rocce clastiche derivate dalla fusione di detriti spaziali. Inoltre, sono stati documentati depositi dalla superficie liscia simili a stagni, che si sono originati probabilmente durante l'impatto di oggetti che sono poi stati inglobati negli strati più profondi. Dawn ci permette di studiare in dettaglio un'ampia varietà di miscele di rocce che costituiscono la superficie di Vesta e che suggeriscono che essa sia stata plasmata da processi molto diversi tra loro, ha spiegato Harald Hiesinger, ricercatore dell'Università di in Germania, che ha partecipato al progetto. Sulle ripide pendici del cratere Tarpeia, nei pressi del polo sud dell'asteroide, le immagini hanno invece rivelato brillanti strati di minerali esposti che consentono di avanzare più di una congettura sulla storia geologica dell'asteroide. Gli strati appena sottostanti alla superficie mostrano i segni della contaminazione da parte del bombardamento di oggetti spaziali e conservano molte delle loro caratteristiche originali. Dawn è riuscito anche a ottenere la più particolareggiata mappa della temperatura superficiale. I dati rivelano che le temperature possono variare da 23 gradi Celsius nei punti più assolati fino a 100 gradi Celsius all'ombra, la più bassa temperatura misurabile dallo spettrometro visibile e infrarosso di Dawn. Questi risultati mostrano come la superficie risponda in modo rapido all'illuminazione della radiazione solare senza l'effetto mitigante di un'atmosfera. Dopo più di 9 mesi dedicati a Vesta, la strumentazione di Dawn ha permesso di sollevare il mistero che ha circondato l'asteroide gigante fin da quando l'umanità per la prima volta vide un punto luminoso nel cielo notturno, ha concluso Carol Raimond, vice responsabile scientifico del progetto Dawn presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California. Siamo vicini a carpire i più reconditi segreti di questo asteroide gigante. Lanciata nel 2007, la sonda Dawn ha iniziato la sua esplorazione dell'asteroide di circa 530 km di diametro a metà del 2011, ma nei prossimi anni la sua attenzione si rivolgerà a Cerere. 27 aprile 2012. Una nuova spiegazione delle reazioni allergiche. Le reazioni allergiche sono sempre più diffuse, ma la loro comprensione non è ancora completa. Una ricerca ora avanza l'ipotesi che l'immunità di tipo 2, implicata nelle allergie, non serva solo a difendere dai macroparassiti, ma più in generale dalle tossine ambientali, stimolando reazioni che spingono a evitarle. La risposta allergica sarebbe quindi la forma esagerata di un meccanismo adattativo utile alla sopravvivenza. Le reazioni allergiche sono dovute davvero a una risposta immunitaria diretta verso il bersaglio sbagliato? È da questa domanda che sono partiti i ricercatori dello Howard Hughes Medical Institute del Dipartimento di Immunobiologia della Yale University School of Medicine di New Haven, di Connecticut. e la risposta riferita in un articolo apparso su Nature a prima firma di Noam Palm è assai diversa da quella elaborata dall'immunologia contemporanea. Secondo gli autori, infatti, le reazioni allergiche sarebbero la forma esagerata di un meccanismo che si è evoluto per proteggere l'organismo dalle tossine ambientali. Nei mammiferi, la risposta immunitaria adattativa è organizzata in due parti, la prima per la difesa dai virus mediata dai linfociti T-helper T1 e dalle cellule T17. Dalle cellule citotossiche e dalle immunoglobuline IgM, dalle IgA e da diverse classi di anticorpi IgG. L'immunità di tipo 2, invece, mediata dalle cellule T2 e dagli anticorpi IgE e IgG1, oltre che da diverse componenti del sistema immunitario innato, serve a proteggere contro i macroparassiti come vermi o insetti, e si basa principalmente sulle difese di barriera e sull'espulsione dei parassiti. Ed è proprio questo secondo tipo di immunità a essere coinvolto anche nelle reazioni allergiche. Palm e colleghi sottolineano però che le sostanze che inducono allergia, pur provocando risposte simili, hanno ben poco in comune tra loro. Inoltre, la reazione agli allergeni è particolarmente rapida e violenta, al punto da portare in alcuni casi allo shock anafilattico. Una nuova spiegazione delle reazioni allergiche Nathan Benn fratto Otto Strome fratto Corbis da ciò l'idea dei ricercatori che l'immunità di tipo 2 si sia evoluta per proteggere da qualcosa di più che i macroparassiti. Al contrario, propongono, l'immunità allergica sarebbe un meccanismo di difesa contro fattori ambientali come veleni e agenti irritanti, e le reazioni allergiche sarebbero state mantenute nel corso dell'evoluzione perché, nella loro forma meno esasperata, spingono a evitare sostanze e comportamenti rischiosi. Infatti, sottolineano ancora gli studiosi, reazioni come lo starnuto e il grattarsi sembrano servire a ridurre l'esposizione e promuovere l'espulsione di sostanze nocive, anche se possono diventare nocive se portate all'eccesso. Palm e colleghi ipotizzano quindi che la risposta immunitaria di tipo 2 si sia evoluta per proteggere da almeno 4 differenti classi di minacce ambientali, le quali, mediante cammini molteplici, possono portare all'attivazione della risposta da parte delle cellule T2. Tutte le risposte, tuttavia, condividono una comune strategia di difesa basata sull'attivazione dell'epitelio superficiale, pelle e mucose, della muscolatura liscia e del sistema vascolare per promuovere la difesa di barriera e l'espulsione. L'esacerbazione di queste difese porta alle patologie immunitarie comunemente definite allergie, tra cui la rinorrea, naso che cola, la rinite allergica, il prurito e la dermatite allergica, e all'estremo l'ipersensibilità allergica che può sfociare in un'anafilassi. 25 aprile 2012. Superconduttività. Osservato per la prima volta l'effetto Coups. A 100 anni esatti dalla scoperta della superconduttività è stata osservata sperimentalmente una sua conseguenza finora solo prevista per via teorica, lo slittamento quantistico di fase coerente Coups. Il risultato è stato raggiunto grazie a un qubit in cui la commutazione tra due stati può essere controllata con fotoni di microonde. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il 100° anniversario della scoperta della superconduttività. L'osservazione sperimentale dello slittamento quantistico di fase coerente, Coups, un effetto previsto per via teorica e mai verificato sperimentalmente finora. Sulle pagine della rivista Nature, Oleg Astafiev e colleghi dell'Istituto di Studi Avanzati Riken illustrano il risultato ottenuto con uno stretto tratto di un dicavo superconduttore di ossido di indio. Si tratta di un fenomeno simile all'effetto Josephson, scoperto nel 1962. secondo cui tra due superconduttori separati da uno strato di isolante si può verificare un passaggio di corrente per effetto tunnel. Quest'ultimo è uno dei fenomeni quantistici classici in cui una particella ha una probabilità non nulla di superare una barriera di potenziale anche quando non avrebbe l'energia sufficiente per farlo secondo le regole della meccanica classica. Nel caso dell'effetto Josephson, sono gli elettroni a superare la barriera energeticamente proibita. Ma che cosa succederebbe in un apparato in cui superconduttori e isolanti fossero scambiati di posizione? Secondo la teoria, si dovrebbe verificare un passaggio di quanti di flusso di campo magnetico da un isolante all'altro attraverso il superconduttore. Finora però non si era mai riusciti a osservare il fenomeno per via sperimentale. A questa mancanza hanno posto rimedio ora Astafiev e colleghi inserendo in un più ampio un sottile cavo di ossido di indio lo strato superconduttore, che così risulta inserito tra due strati di isolante, il vuoto. Questo sistema realizza quello che viene chiamato qubit di Moig, un sistema quantistico che può assumere due stati, uno in cui la corrente superconduttrice nel fluisce in senso orario e una in cui fluisce in senso antiorario, o in una sovrapposizione simmetrica dei due, descritta matematicamente dalla somma dei due stati originari. Oltre a ciò esiste un analogo di energia più alta denominata sovrapposizione antisimmetrica, ottenuta sottraendo lo stato antiorario da quello orario. Nel loro studio, gli autori hanno preparato il qubit nella sovrapposizione di stati simmetrica e sono riusciti a commutarla in quella antisimmetrica con l'invio di fotoni di microonde. Proprio la transizione tra i due stati quantistici è accompagnata da un effetto tunnel del flusso magnetico o di slittamento di fase quantistica attraverso il nanocavo. 26 aprile 2012. Non fu una cometa a cancellare la cultura di Clovis. La scomparsa dell'antica cultura indigena avvenuta circa 13.000 anni fa, contemporaneamente all'estinzione della megafauna del Nord America, era stata attribuita a uno sconvolgimento degli ecosistemi prodotto dall'impatto di un corpo celeste. Ora una nuova ricerca mostra che gli indicatori che avevano portato a questa conclusione hanno più probabilmente un'origine naturale terrestre. I marcatori identificati come possibili prove di un impatto extraterrestre avvenuto nella preistoria sarebbero stati prodotti invece da processi naturali terrestri, è la conclusione a cui è giunta una ricerca condotta da geologi dello US Geological Survey e della Pontificia Universidad Católica de Chile, che firmano in proposito un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Nel 2007, un gruppo interdisciplinare di scienziati aveva avanzato l'ipotesi che il breve e brusco raffreddamento climatico avvenuto intorno a 13.000 anni fa, una fase nota come Dryas recente, che alterò significativamente gli ecosistemi di tutto l'emisfero settentrionale, fosse da imputare all'impatto o all'esplosione di un corpo celeste, forse una cometa, avvenuto in Nord America. Secondo quello studio, le tracce della catastrofe sarebbero riscontrabili in alcuni siti americani e in uno in Belgio, dove sono presenti alcuni marcatori di impatto, come elevati livelli di iridio, sedimenti di materiale magnetizzato, granuli di magnetite, fullereni incapsulanti elio e microdiamanti. L'ipotesi era apparsa molto suggestiva perché permetteva di spiegare tre fenomeni: la causa del raffreddamento, l'estinzione dei grandi erbivori e dei loro predatori nel Nord America e la scomparsa dell'antica cultura indoamericana di Clovis, le cui cause non sono state ancora chiarite a fondo. Nella nuova ricerca, Jeffreys, Pigati e colleghi hanno studiato la presenza di marcatori da impatto in strati sedimentari che coprono un arco di tempo compreso fra 6.000 e 40.000 anni fa, depositatisi in aree paludose degli Stati Uniti sudoccidentali e nel deserto di Atacama del Cile settentrionale. Analizzando i campioni prelevati, i ricercatori hanno così trovato concentrazioni degli indicatori di impatto più elevate del normale in 10 dei 13 siti presi in esame, fra i quali diversi campioni che non risalgono all'epoca del brusco raffreddamento. La presenza dei marcatori in sedimenti di epoche e località diverse, osservano i ricercatori, indica che non sono stati prodotti da un singolo evento catastrofico, ma da una serie di processi di tipo geochimico di origine terrestre. Gli elevati livelli dei presunti marcatori da impatto rilevati dalla precedente ricerca sarebbero dovuti invece a fenomeni naturali di deposizione e concentrazione di polveri comuni ai sistemi geochimici delle zone umide. 27 aprile 2012. Partì da emigrati del sud la rivoluzione agricola in Europa. Nuove analisi condotte su tutto il genoma nucleare di antichi scheletri scandinavi confermano che la cultura agricola si diffuse nel nord Europa grazie al mescolamento, dopo mille anni di indifferente coesistenza, di popolazioni immigrate dal Mediterraneo con quelle preesistenti di cacciatori-raccoglitori. La variabilità genetica degli europei moderni subì un netto aumento circa 5.000 anni fa, quando le popolazioni di cacciatori-raccoglitori preesistenti si mescolarono con quelle di agricoltori di più recente immigrazione e con un retroterra genetico del tutto differente. A dimostrarlo è uno studio condotto da ricercatori delle università di Uppsala, Stoccolma e Copenaghen, che firmano un articolo su Science, i quali hanno tra l'altro scoperto, ed è uno degli aspetti più singolari emersi dal loro lavoro, che le due popolazioni si mescolarono solo dopo aver convissuto a breve distanza, ignorandosi, per circa mille anni. L'agricoltura iniziò a svilupparsi in Medio Oriente circa 11.000 anni fa per raggiungere buona parte dell'Europa continentale circa 5.000 anni fa. Le modalità con cui è avvenuta questa diffusione, se per contagio culturale o attraverso la migrazione di popolazioni, sono oggetto di un dibattito che si protrae da quasi un secolo e al quale negli ultimi anni si sono aggiunti studi basati sulle tecniche di analisi genetica. Gran parte di questi studi faceva però riferimento a dati genetici piuttosto limitati, segmenti di DNA mitocondriale o del DNA del solo cromosoma I, dai quali può essere difficile trarre conclusioni di carattere generale. Per ottenere dati maggiormente significativi, nel nuovo studio è stata condotta un'analisi del DNA nucleare sugli scheletri di alcuni antichi abitanti della Svezia, dove le condizioni climatiche hanno assicurato una migliore conservazione dei resti. L'esame ha comportato il ricorso a tecniche avanzate sia per garantire l'assenza di contaminazione con genomi più recenti, sia per la caratterizzazione di quasi 250 milioni di coppie di basi del genoma ricavato da quattro scheletri, tre appartenenti a una delle ultime grandi culture di cacciatori-raccoglitori d'Europa, che usavano seppellire i loro morti in grandi tombe collettive, e uno di una donna di una cultura agricola insediata ad appena 400 km di distanza. Dalle analisi è risultato che il genoma della donna appare vicino a quello degli europei che attualmente vivono in Grecia e a Cipro, mentre i genomi dei tre cacciatori-raccoglitori mostrano una somiglianza generica con gli attuali genomi europei, senza alcuna particolare affinità con specifiche popolazioni, a parte un apparentamento leggermente maggiore con quelli più diffusi in Finlandia. confrontando i dati ottenuti con quelli precedenti e con le analisi isotopiche dei resti e dei terreni di sepoltura, e valutandoli alla luce dei modelli di evoluzione del genoma, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il mescolamento delle popolazioni ha fatto sì che oggi nessuno abbia lo stesso profilo genetico originale cacciatori-raccoglitori, che tuttavia continuano ad essere rappresentati nel patrimonio genetico degli europei di oggi, e che la rivoluzione agricola è stata guidata da persone che emigrarono dal Sud Europa. 23 aprile 2012. Il punto sul trattamento della dislessia. Un articolo pubblicato su Lancet fa il punto su conoscenze ed esperienze sulla dislessia. Il disturbo è essenzialmente fonologico e sono noti 6 geni implicati nella sua insorgenza. Tuttavia sono necessari nuovi studi per comprendere l'influenza dei fattori ambientali e l'interazione con altre patologie come l'ADHD. Una più profonda conoscenza delle cause del disturbo, un miglioramento delle condizioni di vita di chi ne è affetto, sono questi i 2 obiettivi a cui puntare nel campo della ricerca e del trattamento della dislessia, secondo un articolo apparso sulla rivista Lancet. Tra i disturbi specifici dell'apprendimento, la dislessia ha come principale manifestazione la difficoltà a leggere velocemente e a voce alta e colpisce circa il 7% della popolazione, con una netta prevalenza nel sesso maschile. Uno dei problemi relativi alla diagnosi è che i sintomi si manifestano in soggetti in età scolare, e questo impedisce di ottenere i risultati migliori. Chi lavora in questo campo non dovrebbe aspettare una diagnosi formale di dislessia prima di ricorrere a una terapia per la lettura, poiché il rimedio è meno efficace dell'intervento precoce, hanno spiegato Robin Peterson e Bruce Pennington dell'Università di Denver. Con l'accumulo di esperienze e conoscenze, negli ultimi anni è cambiato il modello che neuroscienziati e psicologi hanno fornito di questo disturbo. Ultimamente, infatti, si è propensi a ritenere che il deficit sia innanzitutto fonologico e riguardi il modo in cui i suoni sono rappresentati in segni scritti. Come in tutti i casi di disturbi comportamentali, l'origine della dislessia è multifattoriale ed è associata a fattori di rischio ambientali e genetici, spiegano gli autori. Recentemente, infatti, sono stati identificati 6 geni che contribuiscono all'insorgenza del disturbo, ma si sa assai poco sul modo in cui possano agire e sulle possibili interazioni e sinergie con fattori ambientali sfavorevoli, come le limitate abilità linguistiche dei genitori. Una strada di particolare interesse riguarda, per esempio, le possibili interazioni con altri disturbi e in particolare con il disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD. È necessario capire di più sulla natura del deficit fonologico e su come questo problema interagisce con altri fattori linguistici e non linguistici, sullo sviluppo di questi disturbi neurologici e sulle possibilità di prevedere la risposta al trattamento, ha sottolineato Pennington. Gli studi di imaging cerebrale hanno mostrato che gli interventi che si rivelano efficaci promuovono la normalizzazione dell'attività nell'emisfero sinistro, e in particolare nelle aree deputate al linguaggio e alla lettura, in cui l'attività sembra diminuire